Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Torre Milano, tutti assolti nel primo processo sull'urbanistica per la giudice, costruire un grattacielo come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è un reato. Il comune accoglie con soddisfazione la sentenza, resta aperta la questione politica sul modello di sviluppo della città. ATM ha sospeso i lavoratori coinvolti nella chat sessista con immagini di donne rubate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Dopo la denuncia dell'azienda c'è un primo indagato. Lega, nuovo rinvio per la resa dei conti. Salvini non convoca il Consiglio federale, non sa che pesci pigliare, stretto tra Vannacci e l'ala nordista. E in Lombardia iniziano ad apparire striscioni per Zaia, segretario subito. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Alta pressione raggiunge dall'Algeria l'Italia con nuova ondata di calore per ancora una settimana. Il progressivo aumento dell'afa si associerà da domani a qualche temporale di calore, ma intanto le previsioni per oggi: ben soleggiato con poche nuvole di bel tempo sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature massime in aumento rispetto a ieri, comprese tra 31 e 34 gradi, in montagna zero termico oltre i 4.000 metri. Il bel tempo, come dicevamo, proseguirà con giornate soleggiate e via via più calde giovedì, venerdì e anche nel fine settimana. Accanto all'afa in pianura avremo la possibilità di alcuni rovesci o temporali serali sui rilievi.
Sono stati tutti assolti gli 8 imputati del processo per la Torre Milano di Via Stresa, la prima delle inchieste sull'urbanistica ad arrivare a sentenza. Secondo la sentenza, il ricorso alla SCIA per costruire un grattacielo come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non costituisce reato. Per la giudice Paola Abragion, costruttori e dipendenti del Comune di Milano hanno agito in buona fede e secondo la giurisprudenza dell'epoca. Una decisione che è stata accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale, secondo cui va comunque fatta chiarezza sulla normativa urbanistica. La questione politica sul modello di sviluppo della città resta aperta. Anna Scavuzzo è la vice sindaca di Milano con delega alla rigenerazione urbana.
In questi mesi non ho fatto altro che recuperare, provare a impostare diversamente anche quelle che sono i rapporti con i costruttori o gli investitori, fare in modo di accompagnare il più possibile, anche cercando di anche rispondere a questa nuova città che abbiamo di fronte, in cui evidentemente il tema del costo dell'abitare è un tema cruciale. Allo stesso tempo io credo che non dobbiamo distogliere però l'attenzione dal fatto che non possiamo avere una normativa urbanistica del 1942, con una rilettura degli anni 60 e poi con un florilegio di interpretazioni, perché tutti dicono che la burocrazia va snellita, perché si muore di burocrazia in Italia, e quando ci si prova poi invariabilmente però si dice vabbè, ma allora dovevi stare a quello che diceva pedissequamente la norma. Allora io credo che su questo forse vada fatta un pochino più di chiarezza, anche perché ogni tanto sembra che la SCIA sia un documentino che si fa con la mano sinistra nel tempo libero. Sono comunque dei provvedimenti che non è che proprio sono stati affrontati in maniera così tanto superficiale come sembra nel racconto. E poi c'è tutto un ragionamento su quelle che sono le esigenze della città di oggi e di come affrontare questo momento, che è stato di crisi per tutti, in una maniera però più propositiva che negativa.
In attesa delle motivazioni che arriveranno nelle prossime settimane, la sentenza è stata accompagnata da una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che ha dato alcune spiegazioni del perché, secondo la giudice, i fatti commessi non costituiscono reato. Da capire quale peso avrà questa sentenza sugli altri procedimenti. Questo è il parere dell'avvocata Veronica Dini, che ha presentato molti dei ricorsi da cui sono nate le inchieste sull'urbanistica milanese.
L'assoluzione è stata motivata, si legge nella nota, in relazione al fatto che mancherebbe l'elemento soggettivo, la colpa. Non avrebbero colpa né gli operatori né i funzionari dirigenti del comune, perché la giurisprudenza penale amministrativa in materia urbanistica si sarebbe consolidata, leggo testualmente, solo negli ultimi anni. In realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020 e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ovviamente ogni questione è complessa, questa sicuramente lo è e si vedrà. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza, ne vedremo le motivazioni, credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello. Nel momento in cui qualcuno al vertice di un comune come Milano si assume la responsabilità di dire la prassi è questa, l'orientamento consolidato è questo, ecco, poi dire che lo ha fatto inconsapevolmente mi lascia perplessa.
ATM ha sospeso i lavoratori coinvolti nella chat sessista con immagini di donne a bordo di mezzi pubblici milanesi rubate dalle telecamere di sorveglianza. Dopo la denuncia dell'azienda c'è un primo indagato. L'ipotesi di reato della procura è accesso abusivo a sistema informatico. È possibile che anche altri componenti della chat vengano indagati. Ieri sera i sindacati confederali dei trasporti lombardi hanno diffuso un comunicato per esprimere la più netta condanna verso il presunto utilizzo improprio delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi pubblici ATM. Nella nota i sindacati hanno anche chiesto di evitare generalizzazioni che rischiano di colpire indiscriminatamente migliaia di lavoratori e lavoratrici ATM, ribadendo con forza, si legge nella nota, che la videosorveglianza rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza di passeggeri e lavoratori. La decisione sul candidato sindaco di Milano per quanto riguarda il centro-sinistra verrà presa dopo l'estate, ma la priorità per il sindaco Giuseppe Sala è tenere insieme un campo più largo possibile, perché per il primo cittadino la vittoria il prossimo anno non è scontata. Sentiamolo.
Per quanto riguarda Milano, io continuo ad essere un assertore della necessità di tenere, con tutte le fatiche del caso, insieme uno spazio politico più largo possibile. È chiaro che in questo momento il PD ha la responsabilità di dover cercare di lavorare su chi gli sta a sinistra, e mi pare che vengano fuori anche proposte più a sinistra, e un centro che è in subbuglio. Capisco che è difficile, però ce la si può fare. La vittoria non è scontata, io continuo a dire che negli ultimi 10 anni abbiamo sempre vinto, se facciamo le cose giuste possiamo continuare a vincere, ma la vittoria non è scontata, quindi ci vuole tanta pazienza nel cercare di continuare a far di tutto per tenere tutti insieme.
Nessun consiglio federale della Lega oggi, Matteo Salvini non ha mandato la convocazione ai partecipanti, segno che nessuna soluzione alla crisi interna al partito è stata trovata. Sentiamo Alessandro Braga.
Ormai sembra una guerra di logoramento a farne le spese in una situazione come questa è Matteo Salvini, che ormai è stretto tra due fuochi. Da un lato c'è l'arrembante successo di Futuro Nazionale, che continua a drenare consensi e militanti su tutto il territorio lombardo e non solo. Dall'altro l'ala nordista, che spinge perché il segretario federale faccia qualcosa per uscire dall'impasse in cui è finito, rilanciando il carroccio. Ancora ieri il presidente lombardo Attilio Fontana, uno dei più critici nell'ultimo periodo, non ha risparmiato frecciata ai vertici del suo partito, dopo aver confermato che l'incontro di oggi era saltato.
Vedremo, siamo sempre comunque, evidentemente, se non questa volta ci troveremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. L'unico traguardo è che la Lega sia sempre più forte, sia sempre più fondamentale nella politica del nostro paese.
Ma l'inghippo sta proprio qui. Salvini non sa cosa fare. Stoppata l'ipotesi di modifica dell'assetto della Lega sul modello bavarese, cosa su cui tra l'altro pure Zaia sembra ormai frenare perché gli avrebbe tolto troppo potere e avrebbe deluso i leghisti del centro-sud, il segretario leghista non ha un'alternativa. Un suo ritorno al Viminale è stato escluso da Giorgia Meloni. Un rilancio delle tematiche classiche della Lega Nazionale potrebbero fare il gioco di Vannacci, che potrebbe intestarsi la nuova accelerazione su temi anche a lui cari. Insomma, Salvini resta in un cul-de-sac, sempre più isolato e bersaglio soprattutto dalla base storica della Lega. Negli ultimi giorni a Milano e Brescia sono apparsi striscioni che inneggiano a Zaia segretario subito. Nessuna rivendicazione, ma il segnale a Salvini è più che chiaro.
Oggi alle 18.30 gli inquilini dei caseggiati popolari di Molise Calvairate organizzeranno una manifestazione per denunciare ancora una volta l'emergenza sanitaria dovuta ai topi che infestano le palazzine gestite da Aler. Giuseppe è uno degli inquilini dei complessi di Molise Calvairate.
Nei vari caseggiati nelle ultime 2 settimane abbiamo fatto delle assemblee per sensibilizzare gli abitanti, non tanto sul problema in sé, perché siamo tutti più che sensibilizzati, spaventati, esasperati dall'invasione dei topi, quanto dalle cause di questa invasione e da quello che sarebbe necessario fare da parte di Aler e che finora non ha fatto. Quindi oggi faremo una manifestazione, la faremo nel quartiere, useremo pentole, coperchi, qualsiasi cosa che faccia rumore, 9, un po' per cacciare i topi, visto che a quell'ora di solito centinaia di topi escono dai vari buchi, dalle varie cantine, per praticamente ci camminano tra i piedi, ma anche per fare invece sentire ad Haller che siamo davvero stufi, ad Haller e anche al comune, perché comunque siamo parte della città di Milano e sicuramente questa è un'emergenza sanitaria che riguarda non solo noi abitanti del quartiere Molise Calverate, ma anche di tutta la città.
Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo, il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano, in Corso Venezia. Il servizio di Tiziana Ricci.
Out of place, fuori posto, è un termine preso a prestito dallo scrittore palestinese Edward Said per definire i rifugiati. Sono 117 milioni le persone costrette a lasciare casa e paese per le guerre, le persecuzioni, le violenze. Il 12% di loro vivono nei campi per rifugiati. Questo progetto espositivo mostra le opere di artisti che vivono all'interno di questi grandi campi. Irina Ungureanu è la curatrice della mostra che si può vedere in questo periodo alla Fondazione Rovati di Milano.
Cosa straordinaria di questo progetto, è una delle scoperte che ci dà fiducia per il futuro, diciamo, è che questi artisti, che gli artisti continuano a fare gli artisti, anche in realtà talmente difficili come sono i campi rifugiati. Il progetto che si chiama Out of Place, fuori posto, racconta le storie attraverso delle piccole opere del formato di Mago Mundi 10x12 di 264 artisti che vivono all'interno di 18 dei più grandi campi per rifugiati del nostro mondo e anche di artisti che nel loro passato sono passati per tali realtà. Di campi,
cioè che hanno vissuto la guerra, sì, hanno dovuto scappare dal loro paese.
Sì, ma che sono passati quindi per campi per rifugiati. L'idea del progetto era proprio di riprendere storie di artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.